La rivista.
Il riso sfama più della metà dell'umanità, lo coltivano centinaia di milioni di persone, lo consumano miliardi, antico quanto l'agricoltura stessa, eppure non è mai stato così fragile, scrive Rita Cantalino nell'introduzione del suo dossier Riso Amaro, pubblicato dalla rivista online Valori.it. La crisi climatica ne minaccia le rese, comprime le finestre di semina, moltiplica i parassiti, ma il riso non è solo una coltura a rischio, è anche un detonatore politico. Diamo subito il benvenuto all'autrice del dossier di Valori. Buongiorno Rita Cantalino, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora Cantalino, che importanza ricopre a livello globale la coltivazione del riso e in che modo il cambiamento climatico ne mette a rischio la coltivazione?
Guardi, lo diceva già lei in premessa, il riso sfama più della metà della popolazione mondiale ogni giorno, quindi è sicuramente un alimento molto molto importante, la sua coltivazione è fondamentale ed è una coltivazione che già di per sé ha una serie di fragilità che chiaramente la crisi climatica sta aggravando perché sta intervenendo su una serie di fattori. Ce n'è uno di base, cioè quel tipo di coltivazione richiede, come gran parte delle coltivazioni, dei cicli climatici particolarmente stabili. Ovviamente con il clima che cambia, con l'intensificazione di eventi climatici, di eventi meteorologici estremi, tanto quanto con le siccità, le ondate di caldo, succede che questo già va a intervenire sulla fragilità appunto di base. Poi ci sono una serie di fattori specifici. Innanzitutto l'importantissima impronta idrica della coltivazione di riso, perché per coltivare un chilo di riso si consumano circa 2500 litri d'acqua per un solo chilogrammo. Ora uno dice vabbè, cerchiamo delle pratiche che possano andare nella direzione di risparmiare più acqua, ma non è così semplice, perché in realtà questa stessa acqua che viene utilizzata per la produzione del riso ha un'importante funzione ecosistemica, perché ricarica le falde acquifere superficiali, il che vuol dire che ridurre quel carico d'acqua significa garantire a quei territori che ospitano quelle coltivazioni meno acqua disponibile nei periodi tipo quelli estivi, quelli più caldi, no? Quindi questo è già un primo problema interno che genera una tradizione. Ora ci sono ovviamente delle strade, perché si sperimentano delle tecniche come la sommersione parziale, soltanto 2 mesi l'anno si utilizza la sommersione, ma questo genera ulteriori problemi, perché in realtà quella stessa acqua può diventare, cioè risolve il problema della quantità d'acqua ma non della qualità, perché quella stessa acqua può diventare un deposito di metalli pesanti, soprattutto appunto nel corso della sommersione. Poi ci sono appunto, come dicevo prima, tutti i fenomeni meteorologici, la siccità, le alluvioni, che mettono in pericolo le piante. Una pianta giovane di riso non può resistere più di 7 giorni sommersa, perché rischia appunto poi di morire, muore, e quindi si abbassa la produzione. E questo è il modo in cui la filiera del riso, la coltivazione del riso, risente della crisi climatica.
Ma e chi ne paga le conseguenze?
Ne paga le conseguenze chi lavora, perché tutte queste criticità ovviamente si vanno ad abbattere sull'anello più debole della catena della filiera. La filiera ovviamente è molto articolata, si disloca su tutto il pianeta, va dai piccoli coltivatori fino a chi distribuisce il riso, che è la grande distribuzione che detiene praticamente il 70% del controllo della filiera, dei prezzi, no? Ora, ovviamente, in una condizione in cui diventa più complicato coltivare, a pagarne le conseguenze è chi deve lavorare a quelle coltivazioni, non chi stabilisce il prezzo, non chi lo vende. Il lavoro del riso è già un lavoro molto usurante, perché è un lavoro che mette ad elevate condizioni di umidità. Questo impedisce, ci sono tutta una serie di studi che mostrano come più è alta l'umidità, meno i corpi riescono a sudare, più cresce lo stress termico e quel tipo di calore può diventare letale, cioè può portare alla morte. Più cresce la temperatura all'interno di una risaia, più si abbassa la produttività, ma visto che gran parte delle persone che ci lavora a cottimo, questo vuol dire che quelle stesse persone saranno costrette a continuare a lavorare e a lavorare di più. Questo vuol dire per esempio che se fa più caldo diventa impossibile pensare di non lavorare nelle ore di picco di caldo per lavorare soltanto quando fa fresco, perché diminuiscono le ore di lavoro disponibile e diminuisce quindi il pagamento, e spesso questo lavoro, concludo, è legato magari, parliamo di braccianti che provengono da altre parti del mondo, e almeno in Italia per esempio questo è spesso legato poi a, cioè il contratto di lavoro, la quantità di lavoro, al poter permanere in Italia, al permesso di soggiorno, quindi questo è
un ricatto ulteriore,
un certo ricatto, esatto.
E perché il prezzo del riso, come scrive lei, può far cadere un governo?
Il prezzo riso ha già fatto cadere diversi governi. Intanto io le parto con l'ultimo aneddoto in ordine di tempo che è molto simpatico, si è verificato a maggio 2025, quando il ministro dell'agricoltura giapponese si è dovuto dimettere per il prezzo del riso, perché a fronte di una serie di rincari molto importanti che a breve contestualizzo, incalzato dalla stampa, dall'opinione pubblica, perché immaginerete quanto è importante quel tipo di alimento in Giappone, lui ha risposto che di non avere idea del prezzo del riso perché a lui tendenzialmente lo regalano. Questo ha scatenato un'ondata di proteste nel paese e l'ha dovuto portare alle dimissioni. Ma in generale ci sono una serie di precedenti molto importanti dal punto di vista storico. Cioè, nel 2008 si è raggiunto il picco sempre per gli effetti della crisi climatica, tra l'altro, oltre che di altri fattori, ma non stiamo ad approfondirli, ma si è verificato il picco internazionale del prezzo. Vuol dire che in 4 mesi il prezzo del riso è salito del 300%. C'è stata un'ondata di rivolte ad Haiti per questo che ha portato alle dimissioni del primo ministro, che ha scatenato un'ondata di rivolte che si è estesa a 30 paesi ed ha rovesciato tutta una serie di paesi, l'Egitto, in Senegal, nelle Filippine, tutto per il riso. Nel 2011 è successo un'altra volta, c'è stata l'impennata del prezzo dei cereali che ha determinato poi le proteste che abbiamo chiamato immediatamente quelle della primavera araba, no? Quindi ha completamente sovvertito una parte del mondo. Ovviamente l'importanza del prezzo del riso per la tenuta interna determina il fatto che, uno, le scorte diventano proprio delle vere e proprie armi geopolitiche. Se un paese decide di chiudere l'export di riso, diventa pericoloso perché, cioè, lo fa per mantenere la stabilità interna, no? Quindi, per esempio, nel 2023 ha fatto questa cosa l'India, che detiene un'importantissima quota delle esportazioni internazionali, scatenando il panico, perché ovviamente si cancellano importanti pezzi, appunto lo dicevamo prima, dell'alimentazione globale. E quindi ovviamente le persone che hanno fame si protestano,
Giustamente.
soprattutto perché parliamo di paesi in cui più del 50% del reddito di una famiglia è impiegato per l'alimentazione. Se quei prezzi crescono ulteriormente diventa un problema.
E che nessuno dica dategli le brioche. Riso
Sì.
amaro, riso amaro, questo è il titolo del dossier di Rita Cantalino, un dossier fatto molto bene, pubblicato dalla rivista online valori.it. Ne abbiamo parlato con l'autrice, che ringraziamo moltissimo. Grazie Rita Cantalino per essere stata con
Grazie
noi
a
a parlarci
voi.
di questo tema importante. Buona giornata,
Grazie
presto.
a voi e buona settimana a chi ci ascolta. Salve.